Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Buonasera amici di Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd e per questa nuova puntata che vedrà tra poco il collegamento con Luca Pioli del Manici Racing Team per parlare di Chiefs. Si torna a parlare delle gare in salita, in questo caso del Supermono. E dopodiché intorno alle 21:15-21:10 avremo il collegamento con Fabrizio Perotti che ci racconterà un attimo delle evoluzioni del suo progetto, il Perotti Camp, e di cosa bolle in pentola, visto che ci siamo salutati in EICMA, e quindi vediamo se riusciamo a carpire qualche segreto per la stagione 2023. Detto questo, come sempre stiamo aspettando il buon Eugenio, che sarà ancora disperso da qualche parte in officina.
Arriverà con molta calma, come al solito.
Speriamo non troppa, visto che lunedì, come sempre, è un giorno pesante per tutti, e quindi io poi tra un po' inizierò ad allapparmi come al mio solito. Infatti questa sera non ho messo i Foo Fighters per evitare di essere perculato per tutta la settimana, ecco.
Troveremo un altro modo.
Ah, grazie. Allora, il buon Kawa è pronto anche lui per la chiamata a sorpresa. Detto questo, i ringraziamenti e saluti innanzitutto a Triumph Italia, che grazie al suo invito siamo andati un piccolo manipolo che poteva prendere un giorno di ferie durante la settimana. Ecco, vabbè, non volevo essere così cattivo, ma insomma, grazie per aver fatto felici i bimbi e nulla facenti, che si sono goduti soprattutto le moto con una relativa tranquillità, visto il grande successo di pubblico dopo i 2 anni di pandemia. Quindi c'è stato il gran pienone e insomma noi ce la siamo goduta in tranquillità, ecco.
Sì, no, per me già il pomeriggio c'era tanta gente, però ho visto le foto del weekend, era il deserto.
Non ci si può lamentare. Allora, detto questo, è stato stand molto carini, belli, e tanto, fa storcere il naso, tanto elettrico in tutte le versioni, declinazioni e salse, e alcune cose comunque anche sull'elettrico interessanti. E qualcosa sarei curioso di provare, ecco, per vedere un attimo come ci si trova. Vabbè, il prototipo di casa Triumph, il T1, è molto bello, però effettivamente c'è tanto da scoprire, da vedere, ecco. E bellissimo poi comunque, ampio e ovviamente grande, tutto lo stand del gruppo Piaggio, quindi Moto Guzzi, Piaggio e Aprilia, che durante dal giovedì alla domenica ha fatto incontrare i suoi piloti e tutto il team MotoGP, l'accensione della RSGP e Max Biaggi. Quindi insomma è stato veramente un gran bel weekend. Saluto gli amici di Special Bike presenti il giovedì e il sabato per l'imminente apertura delle iscrizioni dell'Aprilia Academy per la stagione 2023. E saluto tutti gli amici che ho incontrato, quelli che non ho incontrato, perché comunque non sembra, ma eravamo in parecchi e lo spazio è abbastanza ampio, e sono fatti tanti passi,
tanti, ma ne è valsa la pena. La giornata
è stata lunga ovviamente, come sempre la tangenziale di Milano, che vedo relativamente poco, e tutte le volte mi ricordo perché non è che mi garbi tanto, visto il traffico negli orari di punta, che si congestiona leggermente. E poi che dire, di questo poi parleremo anche quando arriva Eugenio, del Gas and Fun di domenica di ieri. E infatti saluto le super lady che hanno partecipato, quindi Giada, che è arrivata fin da Bologna ancora stanca per i festeggiamenti di Ducati, e Maddalena e la Super Mary, tutti gli amici con cui ci siamo divertiti e battagliato. E devo dire che insomma, sotto dieta è un bello sforzo, la benzina finisce presto, ecco, diciamo così. Poi con i primi freddi, il cambio di stagione, la cervicale e non solo diventa un po' più complicata. Infatti eravamo io e Eugenio che sembravamo il reparto geriatrico, Eugenio mezzo zoppo e mezzo bloccato, insomma, mancava solo il bastoncino del vecchietto. E, ok. Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per il collegamento con Luca Pioli del Manici Racing Team. Ride On.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è già qua con noi in collegamento Luca Pioli del Manici Racing Team, vice campione italiano della classe Super Motard Chiefs. Ciao, buonasera Luca.
Ciao, buonasera.
Allora Luca, te corri innanzitutto nella classe Super Motarde per il team di Stefano Manici, quindi grande esperienza, grande campione, che tra l'altro salutiamo insieme ad Annalisa. Allora, come sei arrivato a correre per loro?
Ma è nata un po' così, per amicizia, un po' a caso, ecco. Poi dopo è nato un rapporto ancora più di amicizia, di divertimento e un po', si può dire, di professionalità, ecco.
Certo. Allora, te sei giovanissimo, sei abbastanza giovane, e da quanto corri nel campionato in salita?
Ma sono partito l'anno scorso, perché io inizialmente ho fatto 3 anni di Toscano Film Enduro. E poi mi è presa l'idea della salita. L'anno scorso ho iniziato con la stessa moto che ho corso quest'anno.
Ed è andata bene anche l'anno scorso.
Sì, ho fatto sempre secondo in campionato. E niente, subito alla prima gara ero agitatissimo, però sono salito su, e la prima gara comunque ho fatto subito secondo nell'assoluta, anche ero nei primi 20 comunque. Perché no, proviamo, nel senso, è andata alla fine bene. Quest'anno anche sono migliorato, cioè ho abbassato
i tempi,
uno secondi i tempi su tutte le gare, quindi
va bene.
Vuol dire che ci siamo.
Ok, e mi chiedono, no? Se c'è anche nel campionato in salita la suddivisione in S1, S2, come c'è ad esempio per le gare di velocità dei motarde.
No, assolutamente. Okay. Fino a qualche anno fa c'era la suddivisione però di cilindrata, ovvero c'era nella 4,5 era Supermoto, si chiamava, sì. E nel superiore a 4,5, quindi 600, 701 magari, era Supermoto Open. La suddivisione era solamente questa.
Adesso invece non c'è più questa suddivisione, quanto capito.
No, è categoria unica.
Ok. Allora, domanda, come dopo l'enduro, no? Quindi giri tra virgolette, visto che te facevi già il campionato, a tutta manella sugli sterrati, in mezzo ai boschi, passaggi nelle speciali, come ti è venuta la voglia di asfalto?
Ma di passare... in realtà c'era già
già
un pochino prima, perché comunque avevo, oltre all'enduro, avevo la moto da strada. Comunque si andava il sabato e la domenica, si andava a scannare sui passi, quindi
sì, sempre in sicurezza, perché non si, cioè, certe sì. cose non si fanno.
Quindi abbiamo detto, vabbè, perché si proviamo magari in sicurezza con una strada
chiusa.
Strada chiusa, senza macchine, proviamo.
Ok.
E è andata bene.
E invece l'idea, hai mai provato anche la velocità in pista, oppure è una cosa che ti interessa poco o che ti piacerebbe fare?
A livello di super sportiva no. Però quest'anno ho fatto anche la gara a Viterbo, che valeva per il trofeo Centro-Sud. E la mia prima volta ho fatto la gara l'ultima tappa del campionato, e ho vinto sia gara 1 che gara 2, e anche lì è andata abbastanza, cioè un po' inaspettata, ecco, anche perché comunque c'era gente che lottava il titolo, lottava il campionato, e arriva un ragazzo così dal nulla e vince subito 2 manche di gara.
Hai sparigliato un po' le carte, ecco. Quindi diciamo che la manetta c'è.
A sentire dagli altri, sì. Per me non è mai troppa, quindi mi fido degli altri.
Ok. E domanda, come allenamento, visto che facendo il Chiefs, al di là dello stare in moto, dell'allenarsi, ecco, non è proprio come anche te hai ricordato, no? L'ideale non è andare su una strada aperta. Come ti prepari? Come ci si allena?
Ma allenamento effettivamente vai a girare in pista, ovviamente più stai sulla moto meglio è, però non è una gara fisica come di nell'enduro o nel motard in pista che devi essere preparato parecchio fisicamente. È più in salita, è più un fatto di conoscere la strada, di ricordarsi a memoria ogni curva, ogni centimetro dove passare. Sono un po' cose diverse. Anche a livello di allenamento fisico ti direi di no, via.
Segui una dieta oppure sei fortunato, vista anche la giovane età, e quindi mangi senza problemi?
Mangi
senza fondo. In questo momento ti invidio parecchio, ecco, che con l'età sono a dieta, ecco, diciamolo pure. Ora mi mangio il microfono. Allora, qual è la difficoltà maggiore delle gare in salita?
Come dicevo prima, sicuramente ricordarsi la strada, anche perché magari non a tutti viene proprio così facile ricordarsi a memoria i passaggi. Hai il sabato, hai tre libere e di salita libera, comunque non sono poche, e il consiglio è sempre andare magari a vedere la strada una settimana prima.
E
la difficoltà maggiore secondo me è quella,
ecco. Te sei toscano, in zona garfagnana, quindi le gare tra virgolette un po' più vicine ti viene più facile, invece quelle un po' più lontane è un po' più complicato andare a fare, diciamo, la supervisione del tracciato.
Sì, però magari inizi il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, comunque già se frequenti tutte le tappe più o meno impari, ecco, gara dopo gara sicuramente è sempre meglio.
Ecco, parlando anche con Stefano o con altri piloti, no, della salita, che hanno un po' più tra virgolette veterani, no? È emerso che nel corso degli anni proprio il percorso si è sempre più accorciato, sia per questioni di più che altro di costi, di permessi, per metterlo in sicurezza, e sono diventate delle gare veramente lampo, sprint, perché sono veramente corte. In questo caso qui bisogna dare sempre, presumo, il 110% facendo meno errori possibile.
Sì, esatto. L'altra difficoltà magari può essere anche quella, il fatto che non puoi sbagliare veramente niente, mentre su una gara in pista ci può stare un lungo, ci può stare magari un cambio di marcia sbagliato, ecco, lì in salita non puoi veramente sbagliare niente.
Ok, penso che già a seconda di come uno riesce a fare la partenza già cambia parecchio, ecco.
Sì, già partire da quello è fondamentale anche, la partenza, sì.
E tra i vari circuiti, no, del campionato, qual è quello che ti piace di più e quello che ti piace di meno?
Ma è di più... è sempre la gara di casa, che quest'anno purtroppo non è stata fatta. È stata fatta lo scorso anno, però... di quest'anno in campionato la più bella Volterra, lo passo dello Spino, anche se purtroppo quest'anno è morto un pilota, sì, purtroppo sì, però resta comunque uno dei tracciati più belli del campionato a parer mio.
Sì, anche perché è un po' più lungo del solito, diciamo dello standard attuale. Poi lo Spino, gara storica con i cordoli, molto veloce.
Un po' più lungo, poi c'è il primo tratto che è abbastanza veloce, con dei bei curvoni veloci, e da metà in gara, da metà gara in su, dopo il curvone, e inizia un tratto più sempre veloce, però più con tecnico, curve più rapide, sì, un po' più tecnico.
Ecco, visto che spesso, ahimè, nel campo del motorsport il fattore budget è una cosa predominante, come costi anche per informare chi volesse avvicinarsi a questo mondo, no, delle gare in salita con il Motard, che più o meno in che ambiti, in che range di costi si rientra per una stagione?
Ma quello dipende da uno, quello che vuole fare, nel senso, se parti con l'idea di spingere, di provare a arrivare in classifica assolute, ovviamente devi partire già ben orientato, nel senso, ci vuole una bella moto, gomme abbastanza nuove, mentre se vuoi partire per fare esperienza, magari provare a vedere com'è un po' l'ambiente, ci sono anche varie categorie come formati tipo la Crono Climber, che hanno comunque dei costi un pochino più contenuti anche a livello proprio di licenza, ecco. Quindi magari, cioè, la cifra non la so identificare, però è sicuramente molto inferiore, anche se comunque l'ambiente della salita non rispetto alla pista non ha
è più abbordabile, ecco. Penso che
non ha costi eccessivi come la pista.
Che alla fine uno dei costi che incide di più è più che altro il trasporto e la trasferta.
Non le trasferte, sì. Sì, giusto quello. Poi il resto, benzina, su 2 minuti neanche di prova, consumi poco, tanto vale per le gomme, sono altri costi.
Ecco, essendo in tanti, no? Spesso vabbè, nel parco chiuso avete le termo, eccetera. Quando poi vi mettete in fila per l'ingresso in salita, a volte un po' di tempo passa. Ecco, in questo momento qua, nel tuo caso, riesci a partire subito pronti via, anche perché appunto si è detto che le gare sono molto strette, anche se passa un po' di tempo, o un po' di apprensione se casomai la temperatura si abbassa, e c'è?
Io, a dirti la verità, no, perché comunque prima di partire, più o meno su tutte le gare ci sono i microfoni, c'è lo speaker, e te stai attento alla categoria che parte davanti a te, e al momento che loro chiamano la categoria avanti, te ti inizi a preparare, fai tutto con calma e riesci comunque a partire con gomma calda, ecco.
Ok, quindi è anche la bravura del team nel calcolare i tempi giusti per levare le termo e prepararti al cancelletto, ecco.
Sì.
Quanta adrenalina c'è allo start?
No, allo start no, a me mi viene più su quando ho finito la prova,
che scarichi l'adrenalina,
tagli il traguardo, allora ti scarichi, ti rilassi, dici è fatta. Ma il traguardo no, per conto mio non c'è tempo di pensare a quella cosa.
Sei concentrato, pronti via.
Sì.
Quindi sì. Stagione 2023, che cosa farà Luca Pioli?
Sicuramente novità che per ora non posso dire.
Io ci ho provato, amici ascoltatori, come sempre, provo a fare lo scoop per vedere se qualcosa sfugge, ma
questa è blindata. Una domanda trabocchetto.
Quindi, ma sempre nel campionato in salita?
No, a livello di internazionali in pista sicuramente.
Ok.
Internazionali in pista.
Qualcosa sta scucendo.
Via, qualcosa, sì. Qualcosa tra le righe abbiamo scucito. Bene. Quindi si alza un po' l'asticella. Quindi l'esperienza di Viterbo ti ha ingolosito.
è proprio nata tutta da lì che era meglio se andava peggio.
No, sono... tra l'altro, ecco, è arrivato anche Eugenio che
in ritardissimo.
Ciao, allora, faccio un piccolo riassunto. Abbiamo in collegamento Luca Pioli, vice campione italiano della categoria Supermoto nel CIPS, mm-hmm, che corre per il Manici Racing Team, mm-hmm, e ha partecipato a una gara in pista del centro sud per Supermotard, ah, e ha vinto tutte e due le manche, quindi insomma, è arrivato, ha vinto e si è un po' ingolosito, giustamente.
Gli è piaciuto il gioco,
onore in casa, qui perché siamo lucchesi, ci teniamo particolarmente.
Ah, ecco, sai, ecco, sì, ecco. Sì, sì. Partenopeo e partenopeo.
Quindi praticamente quando, ecco, quindi quando si viene su per le zone della Grafagnana e vediamo un razzo Miss, le motarde che sfreccia a codice, diciamo, a codice.
Noi manifestiamo tutto il nostro affetto salutandolo con la manina. Ciao.
Ne facciamo un tempo,
esatto. Facciamo in tempo.
No, si alza prima, dagli specchi lo vedi arrivare, saluti prima.
Oltre al motard, e quindi presumo anche enduro, eccetera, che cosa fai per tenerti allenato in moto?
In moto, da trial,
okay,
cross in pista, motard in pista e poi infrasettimanale faccio piscina, un po' per il fiato.
Ok, ok.
E poi per il resto, più stai sulla moto e meglio è, qualsiasi tipo, anche livello di moto da cross, tutto fa. Nelle moto il bello è che tutto fa, qualsiasi cosa, per dire anche una discesa da un hill, qualsiasi
basta
cosa.
Che ci abbia due ruote, dai. Mettiamola così, che non sia un monopattino, però che abbia le ruote.
Basta che abbia le ruote e ci sia il rischio di farsi male, va bene.
Esatto,
tutto.
Perfetto.
Sì, tutto, va bene tutto.
Ok, quindi siamo riusciti a carpire quasi la stagione 2023,
sì,
con la domanda trabocchetto.
Sì.
Quindi,
top domande.
Allora, curiosità, hai mai provato le bucci, le ovale, queste tipo di moto mini GP, mini motard?
Sì, ho provato mini motard su zona Treviso.
Ok.
Adesso non mi ricordo la pista, però è andata male perché su quattro turni tre volte l'ho lanciata, quindi non sono moto che fanno per me.
Le spremi troppo.
Sì, no, sono troppo piccole.
Non va bene.
Poi un paio di volte a Gecoli, a Montemurlo, però
conosciamo.
Sì, giusto per iniziare poi dopo.
Ok. Allora, ecco, come stile, visto che ci sono due stili contrapposti nelle Supermotard, lo stile importato da Chambon ormai nella preistoria del motociclismo, che ha portato la posizione da guida pistaiola, no, col ginocchio fuori, o quella proprio pura del motard, più simile all'enduro, ecco. E te quale prediligi?
Io sto nel metà, nel mezzo, non ho né il piede né il ginocchio, uso un po' tutte e due.
Ok. Cioè,
quando c'è un tornante stretto ci vuole il piede, quando ci vuole un tornante lungo ci vuole il ginocchio.
Sì, esatto.
Okay.
Ma il fatto che sicuramente proprio perché comunque non ho avuto nessuno che mi ha insegnato a livello di tecnica, corsi eccetera, non ho ancora fatto niente, però sono qui che ci sto lavorando su questa cosa.
Ok, Stefano, come team manager ti consiglia, ti tranquillizza, ti sprona? Com'è avere un campione di questa esperienza?
Sicuramente ha molta, molta esperienza, quindi se hai bisogno di un consiglio, non c'è nessun problema, cioè non c'è nessun problema, ti devi fidare. A livello di moto, no, perché comunque sia, avendo una categoria diversa, non puoi magari giudicare o dare consigli sulla tua moto, okay. Però sicuramente a livello di consiglio sulla pista, sulla strada, sulla salita, sulla curva, questo sì, okay. È molto importante.
Quindi è comunque un aiuto in più.
Sì.
Bene. Allora, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguire Luca Pioli.
Su Instagram, sul profilo Luppio713, sì. E su TikTok, su Facebook.
Dovunque.
Poi magari nelle gare future in pista.
Ecco. Bene, quindi ascoltatori e ascoltatrici, 2023 Luca Pioli in pista, segnatevelo.
Chi lo dà.
Aspetteremo. Di sapere dove.
Allora, Luca, se vuoi fare qualche saluto, qualche ringraziamento, prima dei saluti.
Sì, vabbè, come sempre con tutti i post su Instagram, ringrazio tutti i miei sponsor che comunque mandano avanti queste gare, sì, perché comunque purtroppo anche dei costi abbastanza elevati, e niente, ringrazio voi dell'intervista.
Grazie mille a te.
Grazie Luca.
E niente, buona serata.
Grazie a te.
Grazie.
Ciao Luca.
Ciao.
Allora, e mentre ringrazio Luca di questo collegamento, che abbiamo quasi scucito i programmi segreti del 2023, vedi, scoop.
Ancora un altro po', secondo me.
Sei un vigliacco, gliel'hai estorto praticamente. Sei un vigliacco maledetto.
Allora,
ciao.
Allora, ti sei divertito?
Abbastanza.
Io ho già ricordato prima che all'inizio, per il cambio stagione, un po' le temperature più basse, e io e te, che siamo quelli che hanno, ahimè, qualche primavera di più sulle spalle, all'inizio sembravamo il reparto geriatrico.
Un RSA terribile, cioè, era in condizioni pessime.
Lui ancora un po' sembra, si doveva caricare sulla moto che non camminava.
No, una roba imbarazzante, però
sì,
dai.
Bisogna iniziare a fare le corse.
No, basterebbe che
sembrava un robottino che non muoveva,
cioè,
il collo.
Basterebbe che le temperature rimanessero le stesse, capisci? Allora,
quella estiva, senza vento, caldo. Dove ti lamenti del caldo, però questi acciacchetti qua non ci sono.
No, cioè tutti in un colpo e tutti quel giorno lì. Cioè io mi sono svegliato che praticamente ero un vecchio di 85 anni, e mi c'è voluta la badante che mi ha sollevato e mi ha detto: ricordati che devi andare in moto. Quindi
a posto.
Sì, onesto.
Comunque dai, ci siamo divertiti.
Sì. Ah, devo ringraziare vivamente Checco, perché mi ha prestato le sigarette che ero senza, e quindi mi ha detto: mi raccomando,
la boccata d'ossigeno.
Salutami in radio. Grazie Checco, grazie mille.
Bisogna ricordare i fantastici guanti di Eugenio, che quando li ho visti ho detto: ho guardato che modello è. Poi ho guardato, no.
Il modello l'ho persi a Imola.
Avevo un po' di guanti, cioè, così, in pelle, ma vabbè.
Sì,
guanti da carpentiere.
Quelli erano guanti da carpentiere, non lo diciamo, sì, erano guanti da carpentiere, sono orrendi, anche le foto bellissime.
Nuovo modello 2023. Sì. Tra l'altro ringraziamo anche Diego, che è venuto a farci le foto.
Grazie, Diego,
è impegnato per lavoro, visto che è un medico. Appena
materiale ce l'ho.
No, questa fa la notte, quindi sarà leggermente cotte. Quindi appena può mi gira tutto il pacchetto e pubblicherò anche le foto della vergogna.
Lasciamo perdere, sorvoliamo. Comunque dai, ci siamo divertiti. A parte il primo turno, però il karma colpisce sempre.
Io poi ho scoperto che sotto dieta la...
Grande Anthony che si sta bruciando, ustionando con il mio caffè.
Con la sambuca, col caffè.
La sambuca, no, questa volta sento più odore di caffè, grande. No, grazie. Non vogliamo... Grazie mille, Antonio.
Grazie, Antonio.
Sei il numero uno, il nostro Mosè delle acque.
Allora, io ho scoperto che essere sotto dieta sulle buci a fine secondo turno, l'energia è finita.
Sì, ma infatti dobbiamo trovare, sempre che siamo tanti, bisogna cominciare a fare due categorie, ci vuole due giorni, cioè ci vuole il sabato mattina e il sabato pomeriggio, così ci mescoliamo un po', perché sennò... è devastante. Poi è buio e freddo.
Sì.
Perché
sì,
è buio
sì,
presto.
Ma comunque dai, siamo stati bravi. Tra l'altro bravo anche Tommy, che ha debuttato con l'RS 125.
Ah, sì, 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 sì.
Alla coraggio. Fine scivolata, ma
quello ci sta. Ci
niente,
sta.
Tutto a posto,
tutto
le notizie, tutto ok. E
buona la sambuca col caffè.
Quindi ci si prepara. Ah, poi stiamo organizzando.
Aspetta, c'è stata anche un'altra ragazza che è arrivata, che era da tanto che non montava in moto.
La Giada, che era ancora stanca dai festeggiamenti.
Mi sa che ha perso la custodia, che è rimasta.
La custodia?
Degli occhiali.
Ah.
L'ho data io a.
Ah, Massimiliano. Sì. Ok, ok. Poi li scrivo.
Okay.
Quindi, blin blon, oggetti smarriti.
Oggetti smarriti. Siete pregati di venire a ritirare la custodia degli occhiali della Oakley, che sono rimaste qua.
Al Geco.
Ma poi c'è stato un altro debutto per noi. Noi pisani abbiamo portato il Rapo. Rapo Junior. Quindi dai, non si è comportato male, dai. Non
no,
è
no, dai,
male.
Ci siamo divertiti.
Un po' troppo garoso, ma va bene così. Bisogna lasciare di vincere questi giorni.
Allora ci ascoltiamo un po' di musica e ci sì. Si prepara per il collegamento con il super Fabrizio Perotti.
E la gas a martello.
Yes.
Yeah.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd per questo lunedì 14 novembre. Ed è un vero piacere riavere tra l'altro con noi Fabrizio Perotti. Buonasera Fabrizio.
Ciao, come va? Tutto bene?
Benissimo, benissimo.
Tutto bene.
Noi ci siamo incrociati a EICMA, dove esatto. Eri in fase di colloqui per preparare l'appamento del lunedì per preparare la stagione 2023. Allora, prima di parlare esatto. di questa della prossima avventura, parliamo innanzitutto di quest'anno, ecco, che cosa, come è andato questo National Trophy?
Ma allora, il National è andato, non so neanche bene come dirtelo, nel senso che sono stato sempre veloce, però non ho concretizzato quanto avrei voluto. Diciamo che siamo stati un attimo in difficoltà anche con la squadra, sono mancate un po' di persone che l'anno precedente ci hanno permesso di essere molto competitivi e quest'anno eravamo un po' in difficoltà perché il mezzo... diciamo l'Aprilia è sempre stata una moto molto veloce, ma forse ci sono mancate un po' di capacità di metterla a punto, e essendo una moto molto performante ma anche molto complessa aveva bisogno di essere, diciamo, seguita in una maniera un po' più okay. Dettagliata, ecco, questo è stato un po' il limite forse di quest'anno, unito al fatto che anche io con gli impegni della scuola praticamente quasi tutti i giorni ho fatto fatica ad arrivare molto preparato alle gare, quindi un po' il tutto ha fatto sì che non siano poi arrivati magari dei super risultati, anche se comunque sono arrivato praticamente quasi in top 5 con due gare in meno degli altri, quindi alla fine neanche male, ecco.
Ok, quindi alla fine è mancato quei piccoli particolari che fanno la differenza sulla prestazione.
Sì, piccoli o forse a volte neanche così piccoli, nel senso che avrei voluto un supporto un po' maggiore dal punto di vista elettronico e di sospensioni e invece non c'è stato, okay. Ecco, perché la cosa che dà un po' rabbia è che la base c'era per fare bene, comunque insomma è andata così, infatti ho scelto di non partecipare alle ultime due gare proprio perché non mi sentivo messo in condizione di fare bene, almeno per quanto mi riguarda, quindi questo è stato un po' il tutto. Poi dico la verità, sono contento anche di non aver partecipato, perché visto che ogni 3x2 c'era una bandiera rossa, un pilota che si faceva male, va bene così, visto sì. che le priorità sono diventate per fortuna anche altre rispetto a fare il pilota, perché con la scuola si è aperta una prospettiva migliore, quindi alla grande.
Allora, appunto, visto che hai già introdotto la scuola, questo Perotti Camp 43, e se vuoi spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di cosa si tratta.
Allora, la Perotti Camp 43 è la mia scuola, che è nata praticamente l'anno scorso, inizio dell'anno scorso, quindi nel secondo anno. È una scuola che vuole, diciamo, essere aperta a chiunque, quindi va a prendere dal neofita all'amatore già abbastanza veloce, che vuole migliorare l'ultimo secondino, quindi è una scuola che ha un po' divisa un po' in tre settori. La pista ovviamente è quello principale, quindi noi operiamo, diciamo, facciamo corsi a Cremona, Misano, Mugello e Castelletto, e poi abbiamo il tour didattici su strada, quindi abbiamo anche un reparto stradale in cui facciamo corsi a tutti i livelli, e poi ho anche un altro settore che è quello delle pit bike, con diversi corsi a bassa velocità. Io credo tantissimo nella formazione, diciamo, con le pit bike, proprio perché permettono di provare, sperimentare tecniche nuove, permettono di allenarsi senza ovviamente la paura di farsi del male legata alla velocità e anche alla paura di fare dei danni alla propria moto, visto che utilizziamo appunto le pit bike di nostra proprietà. Quindi questi sono un po' i tre settori in cui andiamo a fare formazione nell'ambito delle due ruote, insomma.
Quindi quello delle pit bike è il famoso ormai corso Evolution Style.
Quello è uno, poi ho anche, diciamo, con la mia associazione abbiamo preso in gestione la Mini Arena 43, che è un piccolo circuito nelle provincia di Brescia, proprio Brescia Centro praticamente, e anche lì facciamo dei corsi, diciamo, in pista, quindi un corso più tradizionale. L'Evolution Style ormai è la sua
se non sbaglio sesta o settima stagione, ed è un corso che adesso svolgiamo al Cremona Circuit. È un corso che ormai è partito come un allenamento per piloti, ma in realtà si è dimostrato molto efficace anche sul neofita totale, proprio perché in pochi minuti si riesce con qualche nozione a far capire le cose fondamentali, quindi come tenere il piede sulla pedana, che movimenti fare nel cambio di direzione, e si riesce a far toccare il ginocchio in pochissimo tempo, e quindi dar confidenza veramente in poco tempo all'amatore che vuole imparare. Secondo me è importante fare questo tipo di esercizio prima di entrare in pista, per capire delle dinamiche che poi in pista, purtroppo con la velocità un po' più alta, quasi tutti per via un po' della tensione non riescono ad applicare e fanno fatica a fare il famoso passaggio dalla teoria alla pratica.
Ok, e tra l'altro, ecco, quindi hai creato in questi anni una serie di saponettatori folli anche di gomiti.
Bravo, esatto. Diciamo sempre che il gomito non è l'obiettivo del corso, però è ovvio che poi quando uno arriva a 2 centimetri da sfiorarlo, poi lo stimolo per andare a toccarlo ovviamente si fa sentire, tutti cercano di andare a toccare il gomito a terra. Però ecco, a parte il discorso del gomito, veramente c'è dietro un qualcosa di tecnico importante che, se viene capito, dà veramente dei grandi vantaggi anche con la moto in pista, ecco. Quindi non è solamente il discorso del gomito, ma indubbiamente quello spinge tanti a provarlo,
ecco, prendere confidenza con l'angolo, sentire cosa succede sul massimo angolo di piega quando si arriva al limite, esatto, sia dell'anteriore che del posteriore. E poi con le pit, no, si può sperimentare appunto anche di farla girare un po' più di gas per sentire la perdita,
esatto,
di aderenza. Quindi sono tutte
sensazioni che ovviamente magari con la moto uno le riesce ad avere quando ha feeling importante e magari anche un ritmo veloce in pista. Sulla pit bike, andando a bassa velocità, riesci ad avere le stesse sensazioni, quindi far derapare il posteriore, ma magari sei a 15 all'ora invece che essere a 150-160, quindi è ovvio che è meno rischio e anche un po' più facile la gestione della cosa.
Sì, e diciamo che soprattutto le prime volte non si riempiono le mutande, ecco. Perché quando succede esatto, ad alta velocità, le prime volte non è una cosa molto molto piacevole.
Bravo, esatto.
Invece lì si
anche
apposta,
perché se si sbagliamo l'high side, mentre comunque a bassa velocità con la pit bike, se sbagliamo facciamo una scivolatina, insomma. Finisce le lì. Conseguenze possono essere ben diverse.
Sì. Allora, visto che sei un istruttore ovviamente poi certificato FMI da tanti anni, quali sono gli errori principali di chi vedi girare in pista o su strada o comunque approccia la moto?
Allora, sono tanti. Uno degli errori che vedo più spesso è la posizione sbagliata del piede sulla pedana. E in questa cosa apro una parentesi, purtroppo se noi vogliamo fare gli istruttori di un altro sport come può essere lo sci, non ci si improvvisa, c'è una federazione, ci sono determinate regole, non puoi essere un maestro di sci se non hai fatto un determinato percorso. Nel motociclismo purtroppo sembra che chiunque possa diventare istruttore, questa cosa è un male, perché comunque mi capita certe volte di... Non voglio fare il fenomeno della situazione, perché tutti dobbiamo sempre aggiornarci e imparare, però purtroppo capita che alcune scuole insegnino cose assurde. Una di queste, per esempio, è la posizione del piede sulla pedana. Qui fanno tenere il piede sulla pedana ai propri allievi, proprio in fondo alla pedana, completamente ruotato. Questo dà il vantaggio che l'allievo magari tocca il ginocchio prestissimo, quindi già dopo poco tempo tocca il ginocchio a terra. Quindi magari può dare la gioia del momento, però in realtà si sta insegnando una cosa sbagliata, e vedo sempre più spesso appunto una posizione sbagliata del piede sulla pedana, e questo fa sì che poi non si riesca a fare un progresso importante nel corso, perché il piede scivola, perché non ha un buon appoggio sulla pedana, oppure abbiamo la moto completamente dritta, senza angolo, e tocchiamo il ginocchio, e quindi nel momento in cui aumentiamo la velocità in curva noi non riusciamo a chiudere la linea perché la moto non ha angolo. Quindi questa è una delle cose più evidenti. Un'altra cosa, indubbiamente, che tanti scendono in pista magari impostando la mappa del motore, specialmente con i 1000 dell'ultima generazione che hanno tantissimi cavalli, con una risposta molto aggressiva, quando in realtà non hanno, magari non si ha la capacità di sfruttare quella potenza, quella coppia. Sarebbe meglio utilizzare una moto molto molto più docile, con una mappatura diciamo più stradale tra virgolette, e riuscire magari a tenere il gas al 100% piuttosto che giocare con il gas ma poi essere in difficoltà,
perché le persone poi si aggrappano.
Esatto, potrei andare avanti ancora, perché veramente ci sono tante cose su cui vedo errori di base, anche come tanti quando vanno a aprire il gas non fanno una rotazione del polso, cioè quando lasciano il freno al punto di corda non vanno a fare un recupero del gas con il polso. Sembra difficile a spiegarla, ma in realtà è una cosa abbastanza banale se la guardiamo, se potessi farla vedere. Però di base, quando vanno a aprire il gas, cosa succede? Che il rettilineo, sono convinti di aprire il 100% del gas, in realtà sono bloccati dal movimento del polso, quindi aprono magari il 60-70% del gas in rettilineo per un movimento sbagliato del polso. Ci sono altre cose, ma insomma mi fermerei qua, perché se no mi fermo più a raccontarvi. Grazie, quello che vedo.
Grazie mille, perché sono consigli molto, molto semplici, ma
sono
utili.
Le basi, ecco. Sì, le basi più case, quelle più importanti. Sì,
soprattutto sì. Per i piedi, visto che...
Ne vedi tutti i olori.
Sì, il famoso piede a papera. Piede
a paperino.
Quello diventa pericoloso sia su strada ma anche in pista, perché quando l'angolo cresce rischi di impuntare.
Però è bello.
Quello sì, nel caso allievi che vengono dalla strada mi capita anche quello, appunto, però quello è più facile da correggere. Il problema è quando proprio il piede viene messo completamente in punta, completamente ruotato, lì si fa fatica proprio avere un appoggio sicuro sulla pedana, si rischia veramente che il piede scivoli sotto e vada a impuntarsi e succedono cose un po' spiacevoli.
Ecco, dove possono trovare le informazioni per la tua scuola?
Allora, abbiamo ovviamente il sito internet per hotcamp43.com con la spiegazione di chi siamo. Sostanzialmente siamo come istruttori io e Marco Borciani, insomma Borciani due volte campione italiano Superbike e più volte concluso nel mondiale Superbike nella top 10, il tecnico federale, quindi insomma sono veramente felice di avere lui al mio fianco. E abbiamo anche Daniele Beretta, che è un ex mondiale Superstock 1000, che non in tutte le occasioni ma quando è libero viene anche lui a supportarci nei corsi come istruttore. E lì insomma sul sito per hotcamp43.com trovano tutto il calendario, tutte le informazioni sui vari corsi, che appunto come ti spiegavo vanno dal neofita totale della pista, con cui facciamo fare un corso a Castelletto che è un corso misto pitbike e pista, fino al corso al Mugello, diciamo un po' il tempio della velocità, esatto, in cui c'è il corso un po' più spinto tra virgolette, e possono trovare tutto sul sito. Poi ovviamente abbiamo le pagine social sia Facebook che Instagram, sì, insomma sì, le informazioni si dovrebbero trovare.
Quindi
sempre per
Hotcamp, sì. Quindi per la scuola per Hotcamp 43, mentre invece per seguirti personalmente,
allora Fabrizio Perotti 43 su Instagram e poi devo essere sincero, Facebook praticamente non, anche se è un errore, visto che comunque tanti, diciamo, il target anche della scuola, tanti allievi magari utilizzano più Facebook e Instagram, però sono un po' nauseato da tutti questi social. Tra l'altro ho fatto anche TikTok per la scuola, ma non riesco a seguirlo. Quindi sinceramente su Instagram rispondo e sono molto attivo. Sugli altri social sono un po' fermo, quindi direi Instagram è la cosa migliore.
Ok, e allora invece parliamo di 2023, che cosa bolle in pentola?
Allora, 2023 non sono ancora sicurissimo sul da farsi a livello sportivo, nel senso che l'ipotesi era quella di non partecipare a un campionato intero, questo perché ho visto che insomma è abbastanza complicato trovare il tempo per prepararmi adeguatamente, e sia per quanto riguarda la mia preparazione fisica sia per quanto riguarda proprio i test pre-gara eccetera eccetera. Quindi l'idea, non è ancora sicuro, ma magari di fare 2, 3, 4 wild card, ma non un campionato intero. Non so ancora in che campionato, in ogni caso, ma sicuramente sempre su una 1000 Superbike, quindi non cambierò categoria, non passerò a 600 ma rimarrò sulla 1000, e il marchio anche questo non lo so ancora. Ho un amico e sponsor che mi rivuole in sella più presto, visto che comunque ho saltato le ultime due gare, quindi penso che tra poco si deciderà anche quello che farò. Sicuramente vorrò fare una o due gare anche a Cremona, visto che è la pista in cui faccio la maggior parte dei corsi e sono praticamente giorno sì giorno no in pista lì a Cremona, quindi sicuramente una gara o due la farò lì. Mm-hmm. Poi il resto adesso nelle prossime settimane vedrò di stabilire un pochino il resto, ecco.
Okay. Una curiosità, visto che te hai corso nel CEV e conosci benissimo ovviamente l'ambiente del CIV e dell'Italia, per avvicinare e supportare maggiormente i giovani, dove spesso ci sono anche dei talenti ma per questioni economiche non riescono poi ad avere un'opportunità vera, che cosa si potrebbe fare?
Allora, io dico che rispetto a 15-20 anni fa dovrebbero tornare un po' i monomarca, quindi io sono pro a campionati come l'Aprilia Challenge, in cui comunque erano usciti secondo me dei nomi importanti, io corsi Michel Fabrizio, Michele Pirro, povero Patrick Mingoia che non c'è più, insomma comunque piloti secondo me sono usciti dei bei piloti e erano delle belle scuole, perché tutti con la stessa moto, con le stesse gomme e veramente usciva bene il talento, ecco. Dopo da lì era sempre difficile, non dico che fosse più facile fare il salto successivo, ma era secondo me un po' facilitato. Negli ultimi 10 anni i monomarca sono praticamente scomparsi e questo secondo me non ha fatto bene a livello sportivo all'Italia. L'Italia purtroppo ha sempre la problematica dei costi, che a partire proprio dalle piste stesse hanno dei costi molto più alti che per esempio la Spagna, questo limita sicuramente. Però c'è da dire anche che abbiamo dei servizi diversi. Io ho corso in entrambi i campionati e c'è anche da dire che quando si andava a fare un test a Jerez o Valencia o altri circuiti, il numero di marshal presenti sulla pista era molto inferiore, quindi se capitava la scivolata capitava anche di stare tanto tempo ad aspettare che qualcuno ti soccorresse. Questo se succede a Misano o Mugello invece abbiamo un servizio molto migliore. Mm-hmm. Il prezzo da pagare sicuramente è molto di più, nel senso che costano talmente tanto le piste che capisco anche chi organizza abbia delle difficoltà a proporre costi inferiori. Una proposta, un'idea era stata quella di correre in piste più piccole e io sono assolutamente favorevole. Se guardiamo il BSB per esempio, corrono in piste da 40-50 secondi a volte, e questo comunque regala spettacolo a chi sta a guardare, con dei costi molto più limitati. Okay. Potrebbero avere dei costi più abbordabili, però la soluzione a questa cosa è difficile, perché è difficile mettere d'accordo tutti. Io per esempio a livello nazionale vedo molto di buon occhio il Moto Estate, perché il Moto Estate è un campionato appunto su piste corte, ma a differenza magari di alcune categorie della Coppa Italia, come comunque magari il Trofeo Amatori, che ha moltissimi iscritti e purtroppo a volte capita anche qualche incidente, e le gare sono sempre molto corte, quindi questo porta magari qualcuno a rischiare un po' più del dovuto nei primi giri. Per esempio Moto Estate fa gare decisamente più lunghe, quindi anche il rischio secondo me è anche un pochino inferiore. Bisognerebbe fare un mix delle cose per riuscire a trovare un buon compromesso tra gare che siano divertenti per il pubblico, impegnative per chi le fa, e un costo abbordabile, perché le piste magari non costano così tanto come Mugello e Misano.
Ok, questo è un ottimo consiglio. E l'ultima domanda, Fabrizio, per chi approccia la pista, come sempre, che cilindrata consigli, casomai per chi non è più giovanissima?
C'è da dire che anche questo apre un'altra parentesi, che è quella delle cilindrate, che sono un po' scomparse, perché una volta si iniziava magari con 125, 250, ormai sono un po' categorie, un po' classi scomparse. Abbiamo la 300 che però dai un po' considerata come la classe per ragazzino che magari vuole imparare, è difficile che uno a 30 anni parta con un 300. E partire con un 600, già con un 1000, sinceramente vuol dire già partire con una moto con un certo peso, una certa potenza. Però c'è anche da dire che negli anni, come ben sai, l'elettronica è venuta dietro, ha aiutato, aiutato anche in questa direzione, quindi col traction control eccetera eccetera. È veramente complicato secondo me le nuove categorie, quindi un po' le bicilindriche, le nuove moto che stanno uscendo adesso, mm-hmm. 660, 7, potrebbero andare in quella direzione di avere una moto comunque con una potenza di 70, 80, 90, 100 cavalli, gestibili, non troppo costose, potrebbero essere una categoria che mancava, quindi secondo me questa potrebbe essere una moto ideale per chi inizia. Adesso anche Kawasaki ha il 650, comunque con 70 cavalli, una moto che sono molto curioso di provare e testare, anche perché sinceramente se vogliamo prendere in considerazione una moto che possa anche divertirci su strada e poi magari andare anche in pista qualche volta, io queste potenze le sposo completamente, perché comunque sia quando mi capita di andare in giro per strada con una moto da 200 cavalli ne proprio percepisco l'inutilità su strada totale, perché veramente usiamo 2-3 marce, siamo già oltre i limiti e non ha senso. Quindi io vedo di buon occhio queste nuove categorie, insomma, che stanno nascendo con un po' meno cavalli ma sfruttabili e più alla portata di tutti anche come costi.
Ecco, c'è stato insieme alle pit, c'è stato un periodo in cui tanti piloti utilizzano sia per divertimento che per allenamento anche le mini GP, quindi 10-12 pollici.
Sì. E allora,
dimmi, cosa ne pensi?
Mini GP?
Sì.
Sono delle pit bike con un'impostazione di guida un po' diversa. Indubbiamente sono super valide, io ho sviluppato la virale per un po' di tempo, li ho aiutati un po', diciamo, nello sviluppo dei loro modelli e mi sono divertito molto, e devo dire che sono delle moto molto divertenti e utili per l'allenamento. Però se devo dire la mia, alle volte i costi sono un po' eccessivi, nel senso che secondo me il mondo pit bike mini GP era nato con un'idea diversa a livello proprio di costi. Anche lì siamo andati un po' oltre, ecco, nel senso che secondo me è un po' eccessivo pagare 6-7 mila euro una mini GP, nonostante abbia comunque magari a livello tecnico delle dotazioni interessanti. Io tornerei un passo indietro e proporrei qualcosa di un po' più economico, anche se ovviamente poi il mercato vuole magari sempre qualcosa di più performante. Però indubbiamente a livello di sia didattico, per quello che faccio io per i corsi, sia a livello proprio di allenamento, sono sicuramente delle belle soluzioni, ecco.
Perfetto, soprattutto anche casomai nel periodo invernale in cui è un po' più freddo e complicato trovare le condizioni ideali, ecco.
Esatto, oggi per esempio ho fatto un corso ancora, siamo a metà novembre, in mini arena con dei miei tesserati e nonostante comunque gli 11-12 gradi hanno abbassato i loro migliori tempi, e quella, diciamo, con la pit bike possiamo andare a girare anche fino a quando ci sono 3-4-5 gradi e avere delle buone performance ugualmente, le gomme scaldano comunque, si riesce a girare, quindi sicuramente d'inverno sono praticamente l'unica soluzione per rimanere in allenamento, se non passando ovviamente a cross, enduro, eccetera eccetera. Quindi sicuramente una bella soluzione.
Perfetto. Allora, noi ti ringraziamo tanto per questa bella chiacchierata con tanti consigli molto utili.
Grazie a voi.
Ci risentiamo nel 2023, così vediamo le novità,
gli sviluppi
strada facendo.
Perfetto. Grazie mille ragazzi, buona serata e a prestissimo.
Grazie ciao, mille grazie. Fabrizio. Ciao.
Ciao, 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 grazie.
Allora, mentre ringrazio Fabrizio che ha dato tanti bei consigli utili, e quindi alla fine è chiaro, cioè avere tanti cavalli, tanta potenza, ma doverla gestire solo con l'elettronica
È vero, ma il mercato, come ti ho detto, va in quella direzione.
Sì, perché ormai
ci fai poco,
è la battaglia dei numeri, no? La battaglia dei numeri, quanti cavalli, quanto
è. Quando vai con una pit bike che dovrebbe stare a 2000 euro massimo, e ci vuole il telaio, ci vuole questo, ci vuole quest'altro, alla fine ti
super ammortizzatori.
Esiste, cioè, non per essere cattivo, è un giocattolo. Non deve costare, quella deve essere un allenamento, non dovrebbe costare così tanto, però il mercato ti porta a farla costare così tanto, che non esiste. Cioè, con 6.000 euro compro sinceramente un R6. O un 1000 o un K8 posso trovare, cioè quella cifra lì, decente. Cioè,
sì, se uno si vuole allenare...
Andiamoci conto, cioè siamo due oggetti completamente diversi. Però il mercato vuole così.
Eh sì. Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica con gli U2.
Pensavo che tu mi facessi un po' di musica.
E guarda, per evitare questa cosa qua, stasera non ho messo i Foo Fighters.
Anche i Papi Smith.
Siete tremendi, tremendi, tremendi.
Thank you.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, ed abbiamo nuovamente con noi Fabrizio Perotti.
Ci mancava e quindi l'abbiamo richiamato. Ecco, richiamato.
Ormai ci mancava.
Sì, nostalgia. No, io volevo fare una precisazione perché prima mi aveva dato l'idea di aver parlato, tra virgolette, non in maniera positiva della squadra, ma in realtà volevo ringraziare in primis Simone Bosco e Giancarlo Bosco perché mi hanno aiutato molto. Di 2 anni fa volevo, tra virgolette, un po' smettere, volevo dedicarmi più che altro alla scuola e grazie a loro ho continuato per queste 2 stagioni che sono state molto positive. Sono stati più che altro un po' di problemi tecnici e un po' di limiti magari su quello che è stato il supporto di qualcuno, diciamo, che magari poteva darci qualcosa di più, che mi hanno fatto decidere di non fare le ultime 2 gare, però insomma
volevo ringraziare
comunque la squadra e in particolar modo Simone e Giancarlo per quello che mi hanno dato in questi anni. Mi sembrava giusto dire questo perché prima magari poteva essere passare il concetto che non
tu ce l'avessi con la squadra, certo,
del loro aiuto, ecco, questo assolutamente no, anche Matteo Colombo eccetera eccetera, però ci tenevo a dirlo.
Bravo, grazie mille. Giustissimo. Grande Fabrizio. Grazie mille. Se vuoi ringraziare qualcun altro, fare dei saluti.
Sei ancora in tempo. Ma
vabbè, in realtà sono molto carico per la nuova stagione, quindi con tutti i partner che ho, Kawasaki Italia, Pirelli, Givi, Fax, Soluzione Top, sarebbero troppi, ma insomma un sacco di persone che mi supportano e quindi questo mi dà motivazione per cercare sempre di migliorare quello che è la mia scuola e quello che faccio, insomma.
Perfetto, grazie mille allora Fabrizio.
Grazie di nuovo.
Grazie, buona serata.
Ciao. Ok, giusta precisazione.
Ovviamente.
Ci voleva. Allora Eugenio,
si dice sempre per fattori esterni abbiamo avuto problemi ma non inerenti alla squadra, vedi? Tac.
Vedi l'esperienza del Gegio.
Da buon capo tecnico, capisci?
La diplomazia.
Bisogna mantenere sempre le diplomazie.
Allora, nel frattempo, mentre mi preparo a fare un'altra cosa, discutiamo delle...
multitasking.
Sì, no, ci no, proveremo, no, non no, è tutta no, una, no, tutta una finta. No,
infatti.
Non ce la posso fare. Se no poi m'allappo. Questa Ducati ha fatto il grande slam alla fine.
Sì, peccato, manca l'endurance che lì ci vorrà ancora un po' del lavoro, però ha vinto tutto quello che c'era da vincere.
Eh sì, perché praticamente dopo 15 anni mondiale piloti MotoGP,
sì,
e costruttori già da tempo lo vinceva, miglior team, sì, e in Superbike...
Aspetta, in MotoGP c'è un pilota in Ducati come... vincitore come rookie,
sì.
Quindi, sono 4 Ducati sempre davanti.
Poi in Superbike Alvaro Bautista,
mondiale Superbike,
miglior team, miglior pilota, e Alex Bassani, miglior team indipendente, quindi ha fatto il grande slam.
Sì, hanno vinto tutto quello
quindi
che c'era.
Direi che l'ingegner Dallinia ha fatto parecchie feste ultimamente.
Sì, si è travestito da Babbo Natale, ha portato tanti regali, sì. È stata una gran bella stagione, per Ducati sì.
Penso che tra fuso orario, viaggi e feste, poi anche l'impegno di Eijkman nel mezzo e tutto quanto,
prenderà una lunga pausa.
Deve essere stato abbastanza impegnativo, ecco.
Sì, perché però dai, penso li festeggi volentieri.
Sì, penso che i festeggiamenti siano stati abbastanza pesanti.
Quando si tratta di festeggiamenti
va sempre bene.
Rinnovi di contratto a gogo ora adesso. Attenzione al multitasking, voi non lo vedete, ma in questo momento Fabietto sta spippolando al telefono,
è concentrato,
mandando messaggi all'amante con la moglie lì che controlla vivamente quello che sta.
Attenzione.
Sentiamo il sorriso della moglie, lo guardava.
Se l'amante risponde.
Guardava quel telefono con trepidazione. E attenzione, chi c'è dal fuso orario dalla parte di là? Attenzione.
Kawarobi.
Buonasera a tutti.
Ed ecco a voi l'amante
dalla grotta
dalla grotta laggiù del Suriname è riuscito fuori il nostro Cavarobi. Cava, come stai, Cava? Aspetta che tanto quando io parlo ti arriva in ritardo.
Paese di mio cognato, cioè, quindi vedi che torno, tutto torna.
Vedi, niente per caso, ricordati, Kawa.
Il karma.
Dimmi.
Tra l'altro, ecco, prima che iniziate a discorrere senza un domani,
no,
ricordo,
senza senso,
ecco, soprattutto.
Ma come senza senso? Ta serpe.
Il finale di Raidon è sempre un nonsense motoristico assurdo. Beh. Che nemmeno Monty Python potrebbe fare di meglio.
No, ma noi io la domanda ora che devo fare a Kawa è molto importante. I test l'hai visti? I test che hanno fatto a Valencia? Attenzione al fuso.
Sì,
orario.
Qualcosina sì, sono riuscito a vedere.
Che io non ho visto. Sì, niente, no, solo ho visto Oliveira che non è andato male.
Oliveira è andato forte.
Se diciamo che l'adattamento è questo, potrebbe essere molto interessante. Comunque io l'ho sempre detto, è uno dei miei piloti preferiti che dei più completi che ci sono in MotoGP.
Ma come sono andati?
Aprilia forte?
Oliveira ha fatto quarto, le Aprilia tutte forti, levando Raul Fernandez che ha avuto problemi comunque di adattamento dalla KTM alla Aprilia, però quelli, diciamo, i piloti più esperti, tutti forti, cioè da Vinales, che è il campione del mondo dei test, come ormai viene soprannominato, che praticamente nei test invernali è sempre primo e poi si fa un po' di fatica, però anche Oliveira, devo dire che al debutto quarto,
ha girato solo a un decimo dai tempi che faceva in KTM.
Sì, ha girato a un decimo e mezzo dai tempi che ha fatto con KTM, se consideriamo quarto che c'è stato sopra 3 anni, quarto è andato l'anno. Molto forte.
Yamaha e Honda abbastanza...
sempre uguali, cioè non hanno portato il motore nuovo, no?
Diciamo no, Yamaha ha portato molto a livello di aerodinamica. Però anche a livello di motore ha fatto qualcosina di cambiamento, ma Quartararo non era molto soddisfatto.
No, niente.
Mentre in Honda diciamo che
ancora peggio.
Ancora peggio.
Quello non ci abbatte, mettiamo così.
Marquez boccate? No.
Però Marquez ha fatto capire che così non resta.
Ah, no, non ci
sta. A differenza di Alex Marquez, che invece era felice come una Pasqua.
Sì.
Perché?
Sì.
Ah, in Ducati.
È passato in Ducati Gresini al posto di Bastianini ed è andato molto bene anche lui, gli è piaciuta tantissimo subito la moto e quindi era molto soddisfatto del primo approccio.
Il confronto è andato bene.
Gian Antonio è già un po' più fatica, però sappiamo che comunque anche i pacchetti sono diversi, le esperienze sono diverse, e magari riuscirà a fare un pochettino meglio nei prossimi test di Sepang.
Diciamo che Ducati e le italiane molto felici dei test, KTM contenta, le giapponesi
niente.
Quindi in questi mesi dovranno lavorare veramente duro e soprattutto avere anche la capacità, io non credo sia fortuna, ma la capacità di fare lo sviluppo giusto per portare il materiale giusto da cui partire.
Rifà un progetto da capo, non è semplice. Guarda quanto ci è voluto a Duati per rifare tutto un progetto da capo, non è che ci è voluto un giorno, ci è voluto un bel po'.
No, quello sicuramente do ragione a Eugenio. Forse se fossi tra virgolette le giapponesi sfrutterei di più il test team, soprattutto Yamaha. Perché comunque diciamo che da 2 anni a questa parte Crutchlow gli hanno fatto un contratto, ma avrà fatto 4 test.
Ma
il discorso è quello. Quindi se facessero un po' di più come Aprilia piuttosto che KTM o Ducati, forse qualche risultatino in più lo otterrebbero, anche al posto di sviluppare in gara, che sai, i tempi sono tirati e la cosa è un po' più complicata.
Sì, anche perché poi comunque il pilota quando è in gara va bene sviluppare, però se poi il risultato non arriva dopo un po', insomma, parliamoci chiaro, spava.
Ma è come quando ti prepari per una gara, vai a fare i test prima per arrivare poi il venerdì già pronto. Se tu fai i test già da schifo il venerdì del weekend, poi rifai schifo, trovi il jolly e trovi la situazione, ma è complicato, cioè il materiale va provato prima.
lì devono arrivare
lì
in questi...
Lì c'è un problema grosso che non riescano a risolvere, perché il limite è quello, quindi dovresti rifare un progetto da capo, rifare un progetto da capo, bravo, diventa complicato, cioè ridisegnare tutto da capo non è semplice, no. Cerchi di adattare l'adattabile, ma se
io ho invece una domanda per Eugenio.
Aia, vai.
Secondo
tanto
te,
c'è il fuso orario, quindi arriva in ritardo. Vai.
Vabbè, comunque, secondo, vabbè, tanto fra poco ormai siamo tra Mandalika e Phillip Island, ormai ci siamo, quindi va bene. Volevo farti una domanda. Secondo te, se Dall'Igna fosse rimasto in Aprilia, avrebbe ottenuto gli stessi risultati oppure no?
No.
Ambito MotoGP ovviamente,
Secondo me dipende.
No, perché c'avevano un ingegnere che era particolare, cioè Preziosi, ragazzi, hanno dovuto prendere un progetto e toglierlo, cioè cancellarlo completamente e rifarlo da capo.
No, ma Dall'Igna se rimaneva in Aprilia,
quindi
se, cosa per l'Aprilia? Per l'Aprilia, se arrivava Massimo Rivola insieme a Gigi Dall'Igna, probabilmente sì. Secondo me sì.
Ma lì, perché... lì ci vuole un team a disposizione. Evidentemente Ducati gli ha messo a disposizione, gli ha detto a Dall'Igna.
Carta bianca. Lui ha avuto carta bianca.
Cosa vuoi questo? Però ti dico, se Dall'Igna non era in Ducati, difficile che vedevi una Ducati che aveva questi risultati.
No, no, ma infatti non si stava parlando di Ducati, si parlava di Aprilia.
Se rimaneva in Aprilia, secondo me qualcosa di meglio sortiva, cioè sì, usciva. Perché comunque se consideriamo l'Aprilia all'RSV4 è un progetto suo.
Quindi, e con Biagi ha stravinto, gli hanno dovuto mettere...
Ha avuto un collaudatore buono
per limitare.
Però ha avuto un collaudatore buono, ha sviluppato del materiale con un collaudatore di esperienza, l'ha sfruttato anche nel campionato, e quindi se magari il progetto continuava con Dall'Igna, sicuramente avremmo avuto un'Aprilia che non ci è voluto tutto questo tempo, ma magari
arrivava
sarebbe
uscita prima.
Un pochino prima, sicuramente. Però lì dipende. Ti è piaciuta la risposta?
Perfetta, grazie mille. Praticamente siamo dello stesso pensiero.
Sì.
Cioè, un ingegnere come Jarvis. Era un bel ingegnere, però è come, che ti posso dire, Ross Brawn quando disegnava le Formula 1. Era il numero uno, cioè niente da fare, se le disegnava lui le macchine funzionavano. Se le macchine disegnavano altro, o dovevano andare incontro al disegno che già aveva fatto lui. Quindi se c'è un ingegnere buono, gli dai carta bianca, vedi che riesce a svilupparti un oggetto buono.
Migliora il migliorabile,
fa il prodotto, porta un collaudatore che invece di fargli 4 test l'anno ce lo fa vive sulla motocicletta, ma che sia però un collaudatore buono, tipo un Dovizioso, se lo mette in condizioni di lavorare, non è che non è un collaudatore buono, un Pedrosa, un Cracciolo, un qualsiasi pilota con esperienza che ti dà feedback giusti, che poi riscontri che funzionano bene, quello. Però si devono adattare anche alla guida del pilota che hanno. Anche lì è un problema, perché se c'è un collaudatore che guida in un modo e il pilota guida completamente in un altro, diventa difficile. Come fai?
E comunque l'altro vantaggio dell'ingegnere Dall'Igna è che va a migliorare quello che già c'è, e poi secondo me è molto bravo a sviluppare, per fare quei piccoli dettagli che danno casomai sommati dei piccoli miglioramenti, ma che nell'arco del giro sì, fanno una grande differenza. E quindi ad esempio il cucchiaio, la parte aerodinamica,
per nulla togliere, non è che, cioè,
gli abbassatori,
che è lui solamente lì,
no,
c'ha,
no, c'è un team di
lì
lavoro,
c'è un
ovvio.
Team, però la sua capacità è di prendere magari di tutto quello che viene detto, la capacità di prendere la decisione
giusta,
la sintesi di tutto, e prendere la decisione giusta. E questo è il vantaggio di avere uno che ti riesce a dirigere e far creare qualcosa di interessante. Se no, quello prende, sì, proviamo questo, ma forse ci vuole uno che prenda la decisione su un
progetto, delle idee chiare.
Esatto, su quello che potrebbe funzionare.
Sì, anche perché ricordiamo che in un determinato periodo, con un passaggio di un pilota in Ducati, hanno cambiato 10 telai in una stagione, poi non è funzionato neanche uno. Esatto. Quindi, come dici te, se hanno una certa linea, un certo discorso, la cosa si qua. Anzi, forse da quel lato lì un po' è cambiata la situazione, perché adesso, meno male, gli ingegneri ti danno una certa determinata linea e collaudatore barra pilota dice ok, questo sì, l'altro no. Magari prima seguivano un po' di più il pilota, invece adesso sì, è un po' più, diciamo, discorso, diciamo, ingegneristico, mettiamolo così.
Ma è come successe quando, ti ricordi, presentarono la, l'RC211V che doveva fare il campionato lo stesso, la provò Stoner e disse la moto va forte come una GP, ci montarono Novellari, la motocicletta andava un terzo, ma perché lui andava in un certo modo, la motocicletta per lui andava benissimo, perché gli altri erano in crisi mistica, cioè io mi ricordo Edwards, poro Hayden, che fece un campionato da spararsi, poverino, era disgraziato, sembrava lo doppiassero, però anche lì perché c'avevi magari un feedback giusto da, però un pilota che te
la sfrutta,
cacchio, la sfrutta al 100%, ti devi fare anche un prodotto che funziona.
È un po' come il vecchio aneddoto di Kenny Roberts quando arrivò dall'America, provò la moto e disse non è la moto che non va, siete voi due che dovete dar gas.
Esatto, come,
però dipende chi ci sta sopra.
Come un Marquez che va forte sulla Honda fino a 3-4 anni fa e che ci montava, non andava forte come lui, come un ingegnere come Dall'Igna che ha fatto una moto invece che va forte ma la può guidare diversi piloti, perché non ci stanno andando, non è che ci va forte solo Bagnaia, a volte ci va forte Miller, a volte ci va forte Bezzecchi, a volte ci va Bastianini, cioè è una moto che è come l'Aprilia, questa volta c'erano due piloti, questa volta ce n'erano quattro, ce l'hanno montato già un arcio diverso che comunque ti ha fatto vedere che la moto c'ha potenziale, dipende anche chi ci monta sopra, magari quell'appendice in più che il pilota che c'hanno non sente, l'altro
alla sensibilità,
alla sensibilità dice no no, questa secondo me va meglio, allora fai un passo avanti, che magari rimane fermo su una cosa che magari il pilota gli dice no, per me non è cambiato niente.
Anche perché in Aprilia, avendo perso le concessioni, avere due moto in più che acquisiscono date è fondamentale.
Te c'hai più materiale da poter lavorarci,
hai come, più dati,
come ti ha detto Perotti, cioè l'RSV4 è una bella moto ma è compliata perché c'ha un miliardo di regolazioni, se non c'è un ingegnere telemetrista, motorista o un ingegnere che ti sta lì e ti dice effettivamente come vanno regolate le aperture, le chiusure, il freno motore, l'inclinazione del motore perché c'ha l'offset sul motore più alto, più basso, centrale, il forcellone, cioè se non c'hai una persona che comunque ti dice ok la base è giusta però bisogna fare questo steppino, se non ce l'hai diventa un problema, capisci? La squadra infatti può lavorare quanto vuoi, cioè la più brava del mondo, ma se ti manca quello che ti dà il feedback giusto, cioè la decisione giusta, diventa difficile. Lì Ducati ha fatto un investimento con Dall'Igna, ha fatto 13 perché ha vinto tutto, quindi è stato un investimento lungo,
però ha pagato.
Con Dovizioso c'è arrivata vicina,
già anche l'anno scorso con Bagnaia
c'era, con Bagnaia c'era arrivata quasi vicina, quest'anno c'è, ha fatto l'unplay.
Quindi brava Borgo Panigale, brava Ducati,
brava anche Audi che ha foraggiato per fare tutto ciò, perché se no gna gna.
Qualcuno
dico male, Kawa, dico male, Kawa è morto,
è svenuto,
sì.
Come si? È svenuto!
Non stavi seguendo!
Ho ascoltato il religioso silenzio!
Cava è stato bellissimo! Cava è svenuto! Sì! Ok! Va bene!
Ho detto male Santa Audi! Ho detto male!
No, hai fatto benissimo! Anche perché, come hai detto te, se non ci sono gli investitori che investono, non si va da nessuna parte!
Bravo! Per non parlare della polemica che c'è in Formula 1!
No, con la Formula 1 lasciamo la
storia. No, perché lì c'è la polemica dei budget, che la Red Bull ha sforato i budget, quindi ha fatto più sviluppo, ha potuto fare molto più sviluppo in confronto alle altre case.
Perché ma no, mi hanno detto che hanno speso per il catering, dai.
Sì, 7 milioni di euro in pizze. Vabbè, sorvoliamo. Comunque.
Il italiano costa.
Però capisci, se no, c'hai
tutto in caffè, l'uvat, quello dello zibettino che tosta,
sì, certo, 45 euro al chilo. Comunque, per dirti, quindi se c'hai una squadra che c'ha un investimento, ha la capacità di prendere l'ingegnere migliore, il meccanico migliore, il disegnatore migliore,
quello fa
tanto.
Ragazzi, siamo ai saluti finali perché siamo già quasi overtime, cioè siamo overtime.
Sai, overtime.
Kawa, saluti.
Nati, Eugenio e Fabio,
Bellino, passerotto, Bellino.
Dai, e poi tutti quelli che comunque sono passati per un saluto in EICMA e chi ci ascolta.
Perfetto. Cavo, noi ci si risente lunedì prossimo.
Va benissimo, ciao a tutti, buon fine buona settimana, un buon fine settimana.
Buon inizio settimana, Tom.
Ciao Kawa.
Ciao Kawa.
Ciao.
Allora, Gegio, saluti finali.
Io saluto Checco.
Il grande Ceccherini.
Il grande Ceccherini, ma ha detto Checco, io saluto.
Sì, no, lui
compra una vocale,
il Cecca.
Poi vabbè, saluto tutti i ragazzi del Geco. Mm-hmm. Bravi ragazzi, sì, organizziamoci ragazzi. Più spesso che ci divertiamo in casino, niente garosità. Soprattutto dal lato mio, della chat mia, i tuoi sono bravi, i miei sono un po' garosi. E poi niente, tutte le bimbe.
No, state brave. Allora,
te chi saluti Fabio?
Io
dai.
Saluto tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Mm. E basta.
Tu Nati?
No, Nati tu, ovviamente...
Che cavolo vuoi te? Ma chi ti ha chiesto niente a te?
Io vado via.
Ti intrometti in una conversazione, cioè, ma... Ma non ho capito, ma cosa fai?
Vabbè,
okay. Incolli i pacchi.
Pensava di dover salutare me, capito?
Esatto, no, non devi salutare solo, non ci sei solo te nella tua vita. Nati,
ciao Fabio.
Ti vuoi salutare, madonna, che tristezza.
Saluto Fabio.
E poi...
Chi ormai è andato?
Ormai è andato.
È l'età.
Cioè,
l'età,
io, vabbè, mamma mia. È il cambiamento climatico.
Ma
quindi.
No, guarda, no, è proprio l'età qui che avanza.
No, ma è stato, guarda, l'ho visto anche dimagrito. Quindi...
Ma sarà la dieta, poi io tengo a stecchetto adesso.
No, ora che sarà
a stecchetto, dieta. Guardami un po' negli occhi.
No, veramente, quintali di insalate.
Madonna, sei diventato un criceto praticamente.
Un bovino.
Un bovino, vero?
Grazie.
Sai che bisogna salutare Massi, grande Massi. Ci vediamo presto Massi, devo imparare con la
dolce. Ha paura Massi.
Massi quando ci vede secondo me ha il terrore.
E lì c'ha la sacchettata di pedale leve.
Sì, ma anche gli altri ultimamente hanno il terrore quando ci vedono arrivare, vedi ragazzotti. Incontriamo tipo sti vecchi che vengono a fare, divertentissimo, è bellissimo.
Comunque... Vicino a Davide dei cantieri.
Bravo, ci si mette lì,
no,
con
bello
le mani.
È bello che quando girano
girano loro, noi facciamo i pensionati.
Noi siamo
che
dalla
guardano.
Rete con le mani dietro.
Così a guardare.
Una vergogna assoluta.
Siete un po' inquietanti, però ve lo dico,
Noi ci divertiamo con poco.
No, ma non quando siete nella pista, quando guardate.
Siamo inquietanti.
Siete inquietanti.
Certo.
Siamo i vecchi al cantiere.
Scusami, io sono il Joker, quindi ti devo guardare di traverso, non esiste, cioè, è ovvio. Dai, chiudiamola qua. Allora,
ci si vede lunedì prossimo.
Radio Grad chiude le trasmissioni. Grazie al nostro Fabio De Petrillo, alla bellissima Nati. E ci rivediamo lunedì prossimo.
Lunedì prossimo.
Sempre sintonizzati su questa bellissima radio.
Ride on.
Ciao.
Miau.
Ciao.
Years and years I